Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS. Sono Carlo Reglia insieme ad Elisabetta Merati. Voi ci state ascoltando in diretta oppure in streaming o in podcast sul nostro sito www.sbs.com.au/italian. E noi allora diamo il benvenuto alla nostra ospite, l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Buongiorno Emanuela, ben ritrovata su Radio SBS.
Buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto ricordiamo che se ci state ascoltando e avete delle domande, potete mandarcele sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian, oppure sulla nostra posta, sulla casella di posta, italian@sbs.com.au. Allora, Emanuela, ci sono delle novità interessanti per quanto riguarda i cosiddetti visti skilled. Sono state infatti recentemente pubblicate dal Ministero le Direction 92 e 93. Insomma, queste direction stabiliscono le priorità di base alla quale le richieste dei visti verranno esaminate. Allora, quali visti riguardano queste due direttive? Raccontaci un po'.
Eh sì, il Ministro dell'Immigrazione ha il potere per legge di stabilire le priorità delle pratiche dei visti e anche di cambiare queste priorità a seconda delle situazioni. Questa è una pratica che è sempre esistita e viene da una particolare sessione legislativa che permette di gestire le operazioni del sistema nel modo più desiderato in un dato momento. Dall'inizio della pandemia le priorità sono state tutte focalizzate su degli obiettivi comuni, e cioè favorire i settori di aiuto sia per la pandemia stessa che per la ripresa economica, e di conseguenza sono state anche modificate a seconda dell'evoluzione della pandemia. Quindi le cosiddette direttive 92 e 93 riguardano la maggior parte dei visti skilled e stabiliscono il modo pratico secondo cui i visti dovrebbero essere esaminati dal Dipartimento di Immigrazione. Nello specifico, la direttiva 92 riguarda i visti sponsorizzati dai datori di lavoro, incluso i visti dei cosiddetti DAMA, i visti appunti e i visti del programma Talent, Global Talent, e i visti business. L'unico visto sponsorizzato non incluso nella direttiva 92 è il visto temporaneo 482 o ex 457, semmai ce ne fosse ancora qualcuno in coda, che appunto rientrano invece nella direttiva 93.
Ma ci sono ancora in giro visti 457, pensavo si fossero estinti come i dinosauri, invece no.
Esatto, però ce ne sono alcuni in coda in appello, che purtroppo sappiamo che ormai impiega quasi 3 anni di attesa, e quindi sì, sicuramente ce n'è ancora qualcuno. E comunque queste M2, le direttive includono sia una lista di priorità per la parte della nomination nel caso di visti sponsorizzati, sia una lista di priorità per i visti stessi.
Allora Emanuela, adesso che sappiamo a quali visti si applicano queste direttive, dici per favore quali sono le priorità stabilite.
Intanto, in generale, su tutte le priorità ne vige una che ha la precedenza assoluta, ed è per chi ha un passaporto di Hong Kong. Tra questi, chi è in Australia ha la precedenza su chi è fuori, e aggiungo anche in generale che anche se non fosse di Hong Kong, chi è in Australia ha comunque la precedenza su chi non lo è. Quindi chi non lo è aspetta un po' di più di quelli che sono in Australia. Cominciamo con la direttiva 93, che è più semplice in quanto riguarda solo il visto 482 o 457. L'ordine di considerazione per le nomination e per i visti più o meno si sovrappone ed è molto simile. Al primo posto abbiamo le occupazioni sulla lista di priorità di cui abbiamo parlato molte volte, che è quella pubblicata sul sito del Dipartimento di Immigrazione, e per le occupazioni del settore agricolo. Quindi queste sono al primo posto. Al secondo posto le occupazioni dei settori critici che non sono incluse nella lista che ho appena detto nel settore agricolo. Al terzo posto le occupazioni il cui lavoro va effettuato nelle zone regionali con precedenza agli sponsorizzati con gli accordi DAMA, insieme a chi viene impiegato anche da sponsor accreditati oppure da sponsor con il cosiddetto labor agreement, mentre all'ultimo posto rimangono tutti gli altri. Con la direttiva 92 Le priorità tra le nomination e i visti pure sono molto simili, anche se in questo caso i visti includono anche i visti a punti, che ovviamente non hanno bisogno di nomination dalle aziende, quindi la lista di priorità delle nomination è un pochino più corta. Quindi troviamo al primo posto gli sponsorizzati in zona regionale, purché siano con un'occupazione sulla lista prioritaria. Allo stesso livello troviamo le occupazioni del settore agricolo e inoltre anche il programma Global Talent e Visti Business. Quindi tutto questo gruppo viene primo. Al secondo posto troviamo le occupazioni negli altri settori critici che non ho menzionato e al terzo posto gli sponsorizzati nelle zone regionali che però rientrano negli accordi d'AMA. Al quarto posto i visti regionali con sponsor accreditati o con un labor agreement, al quinto il visto 491 che è il visto regionale a punti, al sesto gli sponsorizzati nelle zone metropolitane da sponsor accreditati o con sponsor labor agreement, a cui segue poi il famoso visto 187 che è il vecchio visto regionale, dove anche in questo caso ce ne sarà qualcuno ancora rimasto in attesa o addirittura in appello. E segue poi il visto 489, che anche questo è un visto regionale molto vecchio a punti, che ancora ce n'è qualcuno in coda. A tutti questi poi seguono il resto dei visti a punti, cioè il 190 che è il visto nominato da uno Stato, il 189 che è il visto indipendente, per poi concludere con tutti gli altri visti rimasti. Quindi questa è una lista un po' lunga, ma dà un'idea abbastanza, sì, abbastanza chiara sul fatto che chi ha un'occupazione critica ed è sponsorizzato ha certamente più probabilità di vedersi recapitare il visto in poco tempo rispetto a una persona che richiede un visto a punti con un'occupazione non prioritaria, e parliamo di differenze di tempistica anche di un anno o di più. Poi chiaramente bisognerà vedere come evolve la situazione con la pandemia, e quindi le priorità potrebbero essere un po' rimescolate.
Noi siamo in collegamento in diretta con l'agente di immigrazione Elisabetta e
Emanuela.
Emanuela invece
ti avete ribattezzato
in questo momento. Beh, guarda, io sono tragico in queste cose.
Lo fa spesso Carlo, non ti preoccupare.
Praticamente ho delle difficoltà a capire anche i nomi dei miei familiari, per cui non sentirti a disagio. Elisabetta Canini. No, Emanuela, tra l'altro a me danno un sottile brivido di piacere i nomi come direttiva 92-93, sembrano il comma 22 delle Sturmtruppen. Per cui, ma cambiamo argomento. Parliamo invece del Designated Area Migration Agreement, questo nel Queensland del Nord, che recentemente ha subito delle modifiche relative ai limiti di età. Allora, come funziona questo DAMA per il North Queensland?
Abbiamo parlato del DAMA diverse volte, sono quegli accordi tra regioni e governo federale per permettere la sponsorizzazione di lavoratori che altrimenti non avrebbero possibilità con i programmi dei visti standard. In questo caso la regione del nord del Queensland, e quindi la zona dove sono incluse anche Cairns e Townsville per capirci, ha attivato questo accordo da un po' di tempo e lo ha modificato di recente, già una volta al 18 giugno e pochi giorni fa ulteriormente all'11 agosto. L'accordo prevede più di 160 occupazioni di diverso livello e permette di essere sponsorizzati in due modi, o con un visto temporaneo 482 e poi dopo 3 anni di lavoro con lo stesso sponsor si può essere risponsorizzati con un visto 186 per avere la residenza permanente, oppure si può essere sponsorizzati con un visto regionale 494, che sappiamo che può portare a residenza permanente dopo 3 anni, però indipendentemente dallo sponsor. Quasi tutte le occupazioni portano a residenza permanente, però bisogna controllare quali sul sito del Queensland, dove troviamo una lista con tutte le occupazioni elencate ed eventuali facilitazioni sia del livello di inglese che di salario. I potenziali sponsorizzati dovranno dimostrare di avere le capacità lavorative a seconda delle occupazioni, che sono divise sulla lista in 8 gruppi, quindi in alcuni casi bisognerà fare una procedura di skill assessment, cioè un riconoscimento professionale, e in altri casi sarà sufficiente dimostrare esperienza lavorativa oppure delle qualifiche. Per essere sicuri dei requisiti necessari nel proprio caso bisogna andare sul sito, perché i dettagli sono molti e le occupazioni pure tante, quindi non abbiamo il tempo di essere più precisi adesso.
Senti Emanuela, parliamo delle novità relative ai limiti di età. Quali sono le modifiche a questo schema e a quali occupazioni si applicano?
L'età è un punto importante di questo dramma, in quanto in certi casi raggiunge anche i 55 anni, quindi 10 anni in più rispetto ai visti standard di residenza permanente. Dico raggiunge anche 55 anni perché a seconda delle occupazioni può essere anche un po' più bassa. Innanzitutto l'età viene distinta a seconda se lo sponsorizzato fa richiesta di un visto regionale 494 oppure di un visto temporaneo 482 con il percorso alla permanente 186. Normalmente a parità di occupazione, nel caso di un visto regionale, l'età massima è di 2 anni inferiore. Questo perché col visto regionale, al momento in cui si richiederà la residenza permanente, poi l'età sarà più o meno simile a chi ha fatto un percorso invece con un visto 482 prima e poi con un 186. Allora, ad esempio, una guida turistica che richiede un visto regionale potrà avere al massimo 48 anni, mentre per un visto permanente 186 potrà avere al massimo 50 anni. Questo perché nel frattempo avrà già lavorato 3 anni con un visto temporaneo 482 che avrà cominciato almeno a 47 anni, quindi più o meno l'età è quella. Nel caso invece di un biologo marino, ad esempio, potrà avere per un visto regionale fino a 53 anni e per un visto 186 fino a 55 anni. Anche in questo caso bisogna andare a vedere la tabella delle occupazioni, dove troviamo una grande varietà dall'operatore del muletto al chirurgo, e si può notare che la maggior parte dei limiti a 55 anni sono per le occupazioni mediche, anche se insomma ce n'è ancora qualcun'altra che vale la pena di controllare.
Una bella immagine però quella del chirurgo insieme al guidatore del muletto.
Sì, per dire insomma che i livelli dell'occupazione sono veramente molto vari. Che sia chiaro però che questi limiti di età non devono essere raggiunti al momento in cui si fa la richiesta del visto. E quindi ad esempio ho un cameriere che ha superato i 47 anni ma ancora non ha raggiunto i 48, conviene richiedere un visto regionale, il cui limite è appunto 48 anni, e non un visto temporaneo 482 con cui puoi lavorare 3 anni per lo stesso sponsor, perché poi il limite per la residenza permanente sarà 50 e quindi a quel punto avrà superato i 50 anni. Insomma, bisogna un po' calcolare a lungo termine quale sia la scelta più giusta.
Velocemente, un minuto, andiamo in Tasmania. È cominciato il programma per le Skilled Migration. Di cosa si tratta?
Sì, la Tasmania ha cominciato il suo nuovo programma per i visti appunti il 9 agosto, quindi i visti 190 e 491, e ha fatto alcuni cambiamenti rispetto all'anno passato. Intanto quest'anno darà 3.300 nomination, tra cui 600 sono già state richieste l'anno scorso, l'anno finanziario precedente, quindi sono in coda e vengono inclusi in questi 3.300. Inoltre da questo totale verranno messi da parte fino a 500 posti per persone che si trovano fuori Australia, quindi comunque rimane una preferenza per le persone che si trovano già dentro il paese. Il governo della Tasmania fa sapere che ci sono di solito molte richieste, più di quelle che potrebbero accettare, ad esempio l'anno scorso sono state 4.200, ma la percentuale di approvazione non è stata poi così male, in quanto il 72% delle richieste di nomination per il visto 190 sono state approvate, mentre il 65% di quelle per il visto 491, che è regionale, pure sono state approvate. Le priorità della Tasmania saranno rivolte ai settori critici, sanità e infrastrutture, poi al secondo posto considereranno chi ha un'occupazione sulla lista di quelle preferite dalla Tasmania, al terzo posto altre occupazioni non critiche, professionisti e mestieri, incluso i proprietari di aziende che impiegano lavoratori locali. Al quarto posto infine gli studenti che hanno studiato in Tasmania per almeno 2 anni e che non necessariamente stanno già lavorando, e infine al quinto tutti gli altri, caso per caso, a seconda di come possano contribuire all'economia. Ci sono 2 opzioni principali, una quella per gli studenti come menzionato poco fa e una per chi già lavora in Tasmania da almeno 6 mesi nell'occupazione scelta per il visto, che poi deve stare su questa famosa lista della Tasmania. Ci sono molte clausole ed eccezioni a queste 2 opzioni speciali che non facciamo discutere,
le rimandiamo a un altro momento.
Sì, esatto, insomma non
siamo
molto
pronti emotivamente per le eccezioni. Grazie Emanuela, allora buona giornata.
Grazie a voi, a presto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.